Shalom a tutti, Hanukkah Sameach, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Stasera abbiamo acceso il quinto lume della festa di Hanukkah, ci troviamo giovedì sera, il 28 del mese di Kislev, e siamo entrati nel 29 di Kislev, e il 25 di dicembre. Trovandoci in pieno nella festa di Hanukkah, ho trovato opportuno parlare e concentrarmi su questa festa molto particolare, molto ricca e molto anche impressionante della quantità di giorni in cui noi diciamo Hallel. Neanche il giorno di Pesach noi diciamo Hallel solamente i primi due giorni, Hallel completo. Gli altri giorni diciamo Hallel non completo, ovvero la gioia non è così grande, così come la festa di Pesach. Per cui se noi durante Hanukkah per otto giorni recitiamo l'Hallel, quello completo, si presume che la gioia della festa di Hanukkah che abbiamo con tutto l'Hallel di otto giorni è superiore alla gioia della festa di Pesach, nella quale noi recitiamo sì l'Hallel, ma non quello completo. Infatti, molti poskim, molti maestri mettono in collegamento la festa di Sukkot con Shmini Atzeret, che durano otto giorni in cui noi diciamo l'Hallel Gamur, per cui la festa di Sukkot, una festa così gioiosa, insieme a Shmini Atzeret, che insieme, secondo la Torah, sono otto giorni che noi recitiamo Hallel Gamur, l'insieme di questi otto giorni corrisponde esattamente agli otto giorni che noi facciamo l'Hallel Gamur durante Hanukkah. Per questo molti dicono che ci sono molti parallelismi tra Hanukkah e la festa di Sukkot. Un altro parallelismo, visto che stiamo parlando di questo concetto, l'opinione di Beit Shammai, che si accende otto lumi la prima sera, sette la seconda, sei e si va in ordine decrescente. Dice il Talmud, come mai si scende invece di crescere? Noi abbiamo la regola che nella santità bisogna sempre crescere, non bisogna mai scendere. Invece mai rispondono, siccome i tori della festa di Sukkot, il primo giorno si portano 13 tori, il secondo 12, poi 11 si discende, allora anche nella festa di Hanukkah noi faremo la stessa cosa, inizieremo con 8 giorni, 8 lumi il primo giorno, 7 lumi, 6 lumi e così via. Cosa viene questo a insegnarci? Che c'è un stretto parallelismo tra Sukkot, che i tori venivano portati con un quantitativo decrescente, e anche Hanukkah, che i lumi si accendono in ordine decrescente. Come mai c'è questo collegamento, questo parallelismo? Siccome le due feste sono collegate, invece mai decidono e preferiscono seguire l'ordine dei tori della festa di Sukkot. Non a caso, quando Mashiach arriverà, noi accenderemo i lumi secondo l'opinione di Beit Shammai, ovvero la prima sera di Hanukkah non faremo un lume, ma ne faremo otto di lumi. E la quinta sera di Hanukkah, come la nostra, la stasera, allora invece di accenderne cinque come abbiamo fatto stasera, ne accenderemo quattro di lumi, perché mancheranno quattro giorni. Si racconta a proposito di Alexander Mokdon che lui era uno dei primi re dell'impero greco. Lui è stato ucciso all'età di 32 anni. Quando lui è stato ucciso, il regno si è diviso in quattro gruppi, come viene riportato nella profezia di Daniele. Questi quattro gruppi si sono ramificati: uno era l'Egitto, uno era Aram, uno era Asia, la piccola Asia, e uno era Mokdon. Tutti venivano chiamati il regno greco. Poi tutti questi sono stati conquistati dall'impero romano e sono stati sottomessi dall'impero romano. Alessandro Mokdon, detto oggi Alessandro Magno, lui voleva distruggere Gerusalemme ed era andato con il suo grande esercito per conquistarla. Gli è venuto incontro chi? Shimon HaTzadik, che era il sommo sacerdote dell'epoca. È uscito Shimon HaTzadik, è andato con la sua carrozza, è uscito dalla sua carrozza e si è inchinato davanti a Shimon, a Alessandro Magno. Cioè, quando lui è uscito con il pettorale del Kohen Gadol e si è inchinato per accoglierlo, il grande imperatore è sceso dal suo cavallo e si è inchinato davanti a questo sommo sacerdote e hanno chiesto ai suoi consiglieri, ai suoi servitori, ai suoi generali, hanno chiesto a Alessandro Magno: come mai sei venuto qui per distruggere questa città? Come mai ti sei inchinato davanti a lui? Gli ha risposto Alessandro Magno: tutte le volte che io vado in guerra, io vedo davanti a me un angelo che mi cammina davanti, vedo l'immagine di un angelo. E questo angelo che mi cammina davanti e mi fa vincere tutte le mie guerre è esattamente alla stessa apparenza di questo uomo che ho davanti. Quando io ho visto questo uomo, ho capito che lui ha a che fare, c'entra con l'angelo che mi accompagna nelle mie guerre. Allora mi sono inchinato per riconoscerlo, per riconoscenza, per ringraziamento. E così il grande Alessandro Magno ha fatto un patto con Shimon HaTzadik che lui non avrebbe distrutto Gerusalemme, che lui non avrebbe conquistato Israele, che lui avrebbe lasciato liberi gli ebrei alla loro sorte. Questo è stato il primo tentativo da parte dei greci di provare a conquistare Israele, ma questo tentativo non andrà in porto, ma poi i successori di Alessandro riuscirono a arrivare e conquistare Israele. Iniziamo dal nome di Hanukkah. Perché si chiama Hanukkah? Ci sono due spiegazioni principali. Hanukkah viene dalla parola Hanu, si sono riposati, ovvero la guerra è terminata il 25 di Kislev. Hanu vuol dire riposare, finire una guerra, prendere respiro. Hanno finito di combattere il 25 di Kislev contro i greci. Per cui Hanu, riposare, Ka è 25. Un'altra spiegazione è che Hanukkah viene dalla parola Chinuch, inaugurazione. È il giorno che hanno ripreso l'inaugurazione del Bet HaMikdash, perché i greci, quando conquistarono Israele, decretarono che non si potevano fare le mitzvot, che non si potevano fare i servizi nel santuario, e tra le altre cose vietarono l'accensione della menorah, vietarono l'osservanza dei sacrifici, e quando Bnei Israele tornarono dentro il Bet HaMikdash, la prima cosa che fecero era la inaugurazione di nuovo del santuario e dei sacrifici. Per questa ragione Hanukkah viene dalla parola Chinuch, inaugurazione. Quando volevano inaugurare il Mishkan, il Mikdash, cercarono dell'olio adatto per mettere nella menorah. L'olio della menorah deve essere santo, deve essere puro. Cercarono dell'olio puro, ma non si riusciva a trovare dell'olio puro, perché i greci avevano rotto i sigilli che mantenevano puri tutte le boccette dell'olio per accendere la menorah. Cosa fecero i greci? Appositamente loro non distrussero l'olio, cioè non rovesciarono l'olio, lo avevano lasciato al suo posto, lasciarono il posto suo, ma solamente avevano distrutto il sigillo per dimostrare che cosa? Che l'olio è lo stesso con il sigillo o senza sigillo. Allora è inutile che noi diamo importanza al sigillo del Kohen Gadol, perché tanto cosa cambia? I greci volevano dimostrare che tutto ciò che è razionale ha valore, ciò che è irrazionale non ha valore. E parte del loro progetto era quello di togliere il sigillo di idoneità e di purità dell'olio, e loro volevano dimostrare l'olio con il sigillo o senza sigillo, è lo stesso olio. Allora cosa cambia? Per quale ragione uno dà importanza a un olio con il sigillo? Tanto è lo stesso. Allora loro appositamente rompono tutti i sigilli per dire: guardate, l'olio rimane uguale, perché voglio vedere che voi lo usate. Loro sapevano che gli ebrei non l'avrebbero usato, ma era proprio apposta per causare un ulteriore disturbo. Non distruggono i sigilli, ma distruggono, cioè non l'olio rimane intatto, ma i sigilli vengono distrutti. Quando vengono per accendere l'olio, vedono che non ci sono i sigilli e non possono accenderlo. Cercano una boccetta d'olio che è ancora idonea, che è ancora kasher, che è ancora taor, che è pura. Non ce n'è. Cercano dappertutto. Alla fine ne trovano una sola. Questa poteva durare un giorno solo. Ogni boccetta era abbastanza per un giorno solo. Ma il miracolo è successo che invece di durare un giorno, dura per ben 8 giorni. Esattamente il tempo minimo che ci voleva per fare dell'altro olio. Allora, perché proprio 8 giorni doveva durare, non 7, non 9? Ci sono diverse spiegazioni, le seguenti. Quella più conosciuta è quella che io ho detto, che ci volevano 4 giorni per fare dell'olio nuovo. Ovvero ci voleva 4 giorni di andata e 4 di ritorno, per cui ci volevano 8 giorni per fare del nuovo olio. Hashem fa durare quest'olio per 8 giorni in maniera tale che possano fare in tempo di creare del nuovo olio, kasher e tahor puro. Un'altra spiegazione, sempre legata a questa qua, che l'olio veniva prodotto da una città che si chiama Takua. Questa Takua era a distanza da Gerusalemme 4 giorni. Si dice che questo posto si trovava nel nord, vicino a Kinneret. Probabilmente quello era il posto più adatto per fare l'olio per la menorah, che è il posto dove c'era l'olio migliore, diciamo. Altre spiegazioni dicono così. Le persone che sapevano fare l'olio erano impure. E una persona che ha toccato un'impurità, diciamo uno va in guerra, uccide qualcuno. La persona che uccide qualcuno diventa impuro perché ha toccato un morto. E la Torah dice che ci vogliono 7 giorni per purificarsi da un'impurità di un morto. Allora, dice il Talmud che ci volevano 8 giorni, secondo altre opinioni, perché quelle persone che sapevano fare l'olio kasher, loro erano impure, avevano bisogno di 7 giorni per purificarsi, l'8° giorno hanno prodotto l'olio, e per cui il miracolo doveva durare 8 giorni. Un'altra spiegazione dice che tutto il popolo era impuro e ci volevano 8 giorni in modo che le persone, chiunque volesse fare del nuovo olio, diventasse puro. Un'altra spiegazione dice che ci volevano diversi giorni, 7 per esattezza, per ripristinare il santuario e rimetterlo in sesto, perché l'altare era stato un po' maneggiato, distrutto, alcuni utensili erano stati derubati, rovinati dai greci. Allora ci volevano la bellezza di 7 giorni per sistemare il tutto. Per questa ragione l'olio nuovo non era possibile farlo fino a dopo 8 giorni. Noi sappiamo nei poskim, c'è la famosa domanda che dice così: per quale ragione il miracolo doveva durare 8 giorni? Perché c'era solo una boccetta di olio puro. Ok. Perché il popolo era impuro e per purificarsi ci volevano 7 giorni più uno, che diventavano puri l'8° giorno. Ma la domanda che molti chiedono è: come mai c'era bisogno di aspettare 8 giorni, c'era bisogno di fare un miracolo che durava 8 giorni, quando noi sappiamo che la Torah dice che se tutto il popolo è impuro si possono fare sacrifici impuri? Viene riportato nel Talmud più volte: Tum'ah hutra betzibur. Un singolo, una persona individuale, non può portare un sacrificio se lui è impuro. Ma se tutto il popolo è impuro, allora si può portare dei sacrifici anche persone che sono impure. Si può usare dell'olio impuro, dell'olio che era rimasto nel santuario che era impuro. Se diciamo così, molti chiedono la domanda: perché Hashem doveva fare un miracolo inutile? Perché non hanno usato dell'olio impuro, visto che tutto il popolo era impuro? E quando la maggioranza del popolo è impuro, si può fare sacrifici con impurità? La risposta a questa domanda è che è vero che in pubblico, se tutto il pubblico, la maggioranza del pubblico è impuro, si possono fare sacrifici. Ma è anche vero che è meglio evitare di fare i sacrifici in qualsiasi momento, quando si è impuri. Ovvero, si può fare un sacrificio se il pubblico a maggioranza è impuro, si può farlo con impurità, ma è meglio assolutamente farlo solo quando si è puri. Quando hanno trovato una boccetta d'olio pura, hanno detto: per quale ragione dobbiamo fare dei sacrifici con impurità, anche se ci è permesso? Facciamo meglio, facciamolo con purità. Hanno detto: ma va bene, ma c'è solo una boccetta che dura un giorno, come facciamo a fare con purità per 8 giorni? Hanno detto: va bene, il primo giorno facciamolo con purità, poi Dio prevede, provvede. E così Hashem ha fatto un miracolo. Quando il popolo desidera fare un sacrificio, accendere la menorah, lo strumento che illumina il mondo intero, accenderlo con dell'olio puro, non è come accenderlo con dell'olio impuro. Hanno voluto farlo con purità, hanno voluto farlo nel migliore dei modi. Hashem li ha gratificati, ha fatto durare il miracolo per 8 giorni, in modo che non dovranno utilizzare dell'olio impuro, anche se sarebbe stato permesso. Questo è un punto molto importante durante Hanukkah. Uno dei concetti base della festa di Hanukkah, noi impariamo che non bisogna mai fare il minimo, ma bisogna fare sempre il massimo per Hashem. Uno non deve mai dire: io ho fatto quello che dovevo fare. No. La festa di Hanukkah ci insegna: anche se si poteva accendere i lumi della Hanukkia usando dell'olio impuro, perché la maggioranza delle persone erano impure, e quando il pubblico è a maggioranza è impuro, si può fare sacrifici con impurità. Però siccome è molto meglio non farli così, si sono sforzati a farli con purità, Hashem li ha gratificati e gli ha dato questo dono, gli ha permesso di fare solo accensione con dei lumi puri, con dell'olio puro. In altre parole, la festa di Hanukkah simboleggia un messaggio molto importante. Mai fare le cose per Hashem nel minimo indispensabile. Al contrario, quando si tratta di Hashem, bisogna sempre cercare di fare il massimo del massimo. E per questa ragione, Bnei Israel si sforza per fare le cose con maggior santità, con massimo devozione, sacrificio, cercando un olio puro, Hashem li gratifica, li ricompensa, facendoli trovare una boccetta d'olio puro, facendoli fare tutto secondo i massimi parametri, e così Bene Israel hanno potuto accendere per 8 giorni in maniera miracolosa, e fino a oggi noi ricordiamo il miracolo dell'accensione dei lumi di Hanukkah in maniera miracolosa. A proposito di questo, troviamo nel Talmud qualcosa di molto strano. Il Talmud dice: quant'è il minimo che bisogna fare per ricordare il miracolo di Hanukkah? E Talmud dice: basterebbe accendere ogni giorno un lume per ricordare il miracolo. Però chi è più rigoroso, Mehadrin, accende in ordine crescente, aggiungendo ogni giorno. Poi dice Talmud, Mehadrin, mina Mehadrin, chi è attento più di attento, accende ogni giorno in ordine crescente per ognuno della casa. Ci sono due opinioni come interpretare, c'è una famosa mafoca tra Rashi e Tosfot su come si interpreta cosa vuol dire Mehadrin, mina Mehadrin. Però sapete cosa vuol dire Mehadrin? Mehadrin, come in Israele, quando si parla di Kashrut, si trova spesso la parola Mehadrin. Mehadrin. Mehadrin vuol dire quelli che sono più rigorosi. Il Talmud dice che quelli che sono rigorosi accendono in ordine crescente, quelli che sono rigorosi, dei rigorosi, accendono crescente ogni giorno per ogni persona. Tutti i poskim chiedono una domanda. Come mai oggigiorno tutti quanti, quando accendiamo il lume di Hanukkah, seguiamo l'opinione che dice Mehadrin, mina Mehadrin, rigorosi dei rigorosi? Noi sappiamo che di solito si segue l'opinione migliore, ma non tutti la seguono. Quando arriva Hanukkah tutti accendono i lumi secondo l'opinione di Mehadrin, mina Mehadrin. Come mai di Hanukkah siamo così rigorosi più di qualsiasi altra festa? La risposta è questa. Siccome Bene Israele all'epoca si sono sforzati di fare le cose in maniera molto più del dovuto, dell'obbligo minimo, e hanno cercato l'olio puro pur non essendo obbligati di farlo, hanno voluto fare per Hashem il massimo dei massimi, Hashem li ha ringraziati e gli ha detto, Hashem ci dice nel Talmud, nel trattato di Shabbat, dove si parla dell'accensione dei lumi di Hanukkah, allora dice la Torah, dovrete accendere i lumi Mehadrin mine Mehadrin, ovvero c'è una situazione minima, c'è una situazione migliore, c'è una situazione massimale. Siccome la festa di Hanukkah si basa su un miracolo che Bene Israel potevano evitare, ma Hashem ha fatto il miracolo perché Venezia ha voluto fare il migliore dei modi in maniera pura, per questa ragione noi ricordiamo il miracolo di Hanukkah accendendo ogni giorno i lumi, non nella maniera minima, accendendo un lume per ogni e basta, per tutta la casa. Cioè il primo giorno si accende uno, secondo Talmud, secondo si accende due, il secondo lume, un lume, il terzo giorno si accende un lume, il quarto giorno un lume, no. Tutto il popolo di Israele accende ogni giorno di Hanukkah nella forma più machmirim, mehadrim, mine mehadrim, perché tutta la festa di Hanukkah si basa sul concetto di non fare il minimo indispensabile, bensì di fare più del massimo, e anche nell'accensione dei lumi tutti faranno il più del massimo. A proposito dell'opinione di Beit Shammai, che dice che si accendono i lumi in ordine decrescente, il primo giorno 8, il secondo 7, 6, 5, 4, eccetera, Questa è un'opinione riportata nel Talmud, ma l'Alakha non viene stabilita così. L'Alakha viene stabilita come Betilel. Come noi sappiamo, oggigiorno, quasi tutte le discussioni, le controversie tra Bechamai e Betilel, l'Alakha viene stabilita come Betilel. Ma quando arriverà Mashiach, l'Alakha sarà come Bechamai. Una delle spiegazioni della festa del nome di Hanukkah, io ve ne ho detto prima due, ma c'è una terza che dice così. Hanukkah è un acronimo di 5 parole. Hanukkah vuol dire Chet Nerot, 8 lumi, Chet 8, Nun Nerot lumi, Vehalakha e l'Alakha che Betilel come Betilel. Famoso acronimo, Hanukkah, Chet Nerot, 8 lumi e Alakha come Betilel. Ovvero, oggi l'Alakha è come Betilel, ma attenzione, quando arriverà Mashiach, l'Alakha sarà come Bechamai, accenderemo 8 lumi il primo giorno. Ci sono lunghe sichot del Rebbe che spiegano questo concetto, ma adesso non voglio uscire fuori, ho tantissime cose, volevo fare volevo parlare di Hanukkah senza entrare troppo in un punto, per adesso. Allora, a livello cronologico, la festa di Hanukkah capita 218 anni dopo la festa di Purim. Mentre la festa di Purim era capitata tra il primo e il secondo Beit HaMikdash, la festa di Hanukkah capita in pieno a metà della durata del secondo santuario. La differenza tra Hanukkah e Purim abbiamo spiegato l'altra settimana, velocemente, che il decreto di Purim era un decreto contro gli ebrei, contro il corpo degli ebrei, dovevano uccidere fisicamente gli ebrei, mentre Antiochus, il Rasha, il malvagio, non voleva distruggere gli ebrei, non voleva uccidere gli ebrei, voleva solamente staccarli dalla Torah. Però un'altra differenza molto importante è che dopo la festa di Purim, Israele erano liberi, erano tranquilli, ma erano comunque dominati e influenzati dall'impero persiano dell'epoca. Invece dopo il miracolo di Hanukkah è tornato il regno a Israele per altri 200 anni fino alla distruzione del santuario secondo da parte dei Romani. Ovvero, la festa di Purim è venuta dopo una salvezza che non era totale comunque, perché gli ebrei sono rimasti influenzati dai persiani. Dopo invece la festa della salvezza di Purim, allora Hashem ha mandato la salvezza ad Am Israel e dopo la festa di Hanukkah non c'è più stata nessuna influenza e dominio di popoli stranieri. Nello Zohar c'è scritto che la situazione in cui ci si trova nei giorni di Hanukkah, questo è paragonabile alla situazione a livello spirituale che si trova nei giorni di Purim, di Rosh Hashanah. Prima abbiamo detto che Hanukkah è parallela a Sukkot e Shemina Atzeret, 8 giorni di Hallel completo, 8 giorni di Hallel completo. Adesso vi ho citato uno Zohar che dice che Hanukkah assomiglia allo status dei giorni solenni di Rosh Hashanah. Ma un'altra cosa dice, un altro commento dice, che la festa di Hanukkah c'entra anche con Yom Kippur addirittura. Secondo i Mekubalim, i Kabbalisti, l'ultimo giorno di Hanukkah, Hashem consegna agli angeli l'esecuzione dei verdetti che sono stati sigillati il giorno di Yom Kippur. Nel giorno del Zot Hanukkah, l'ultimo giorno di Hanukkah, viene chiamato Zot Hanukkah perché? Perché si legge il brano della Torah che deve essere chiamato Zot Hanukkah. Allora, per questa ragione, l'ultimo giorno ha un nome particolare, si chiama Zot Hanukkah. In questo giorno, dicono i cabalisti, Hashem esegue i decreti stabiliti il giorno di Yom Kippur. Per chi di voi non ha letto l'email che io ho mandato in giro, se andate sul sito di virtualishiva.it troverete la news, la pagina web del Zohar, della parasha di Balak, dove si parla della profezia di Bil'am, della profezia messianica, e lì si parla di un tempio che verrà distrutto nel lontano da Israele, e le persone che sono morte saranno dei santi, e moriranno più di almeno 5 persone santi in questo posto. E 32 giorni dopo questo evento si sentirà un grande suono dello shofar, il mondo tremerà, e gli ismailiti faranno delle guerre contro Israele, poi dopo loro le perderanno, tutta una lunga cosa. Ebbene, questo è successo il giorno di... Questo succederà il giorno di Zot Hanukkah, che per esattezza capiterà il lunedì. I miei figli da Israele mi hanno detto lunedì, sarà una grande rivelazione, succederà qualcosa di molto particolare, lunedì sarà Zot Hanukkah sappiamo che nella Kabbalah è un giorno molto significativo. Questo in generale è Zot Hanukkah, ma quest'anno Zot Hanukkah cade esattamente il 32esimo giorno dopo l'attentato di Mumbai. Certo, tutto è possibile, tutto può darsi che lo Zohar non si riferisce a questo evento, ma sicuramente ci sono molti presupposti per pensare che sono collegati gli eventi con questo Zohar, e che veramente l'ultimo giorno di Hanukkah succederà qualcosa di molto particolare. Ringrazio David Yosef per aversi messo sulla chat, vedrete il link della pagina web di questo Zohar che io ho tradotto, ho messo in italiano, andate a vederlo, qualcosa di incredibile. Per cui, se Zot Hanukkah è talmente speciale, questo Zot Hanukkah è speciale dei speciali. La ragione per la quale noi accendiamo una Hanukkia di 8 e non una menorah di 7, così come quella del candelabro del santuario, questo è dovuto al fatto che la Hanukkia che noi accendiamo è superiore alla menorah del santuario. Infatti il numero 8 rappresenta la dimensione messianica, il numero 7 invece rappresenta la santità che c'è nel mondo. Shabbat, il settimo giorno, è la santità massima che il mondo può arrivare nella sua dimensione odierna. Oggigiorno noi arriviamo al 7 e poi riniziamo una nuova settimana. Una santità maggiore al 7 noi non possiamo avere. Mentre quando arriverà Mashiach la settimana sarà di 8 giorni, perché noi raggiungeremo la santità di numero 8. Ho spiegato più volte, lo ricordo velocemente, che noi accendendo 8 lumi, noi ricordiamo il miracolo degli 8 giorni, che Hashem ha voluto che durasse questo miracolo 8 giorni, perché la santità di 8 è superiore alla santità di 7. Il miracolo di Hanukkah è superiore anche al miracolo della menorah. Cioè, la luce della Hanukkia è superiore alla luce della menorah. Per questa ragione troveremo diversi concetti che differenziano la menorah dalla Hanukkia. Mentre la menorah veniva accesa di pomeriggio, prima del buio, la Hanukkia va accesa solo di notte, quando è buio. Perché la menorah poteva illuminare il giorno, mentre la Hanukkia illumina la notte. Mentre la menorah bisognava accenderla dentro il santuario, nascosta, dentro il santo, la Hanukkia va accesa sulla finestra verso l'esterno, esattamente l'opposto. Una è dentro, una fuori. Perché? Perché mentre i lumi della menorah, che è composto di 7 lumi, non ha una forza, una santità così alta da distruggere e eliminare anche il buio dell'esilio, per questo veniva accesa solo dentro e solo durante il santuario. Mentre la Hanukkia, che è superiore come forza, come santità, si può accendere, e bisogna accenderla, di notte e all'esterno. Ecco perché il Rebbe ha molto insegnato di accendere la Hanukkia nei posti pubblici. Perché? per ricordare l'importanza del miracolo che va portata fuori, nei posti più sperduti, più lontani. Proprio come stiamo spiegando adesso, che il concetto della Hanukkah, il numero 8, è una dimensione talmente superiore, talmente elevata, che non conosce nessun limite, non conosce nessun parametro, nessun ostacolo. Può illuminare anche il buio, mentre il numero 7 rappresenta una santità che è ancora limitata. Non può illuminare la notte, il buio, distruggere il buio, no. Può essere accesa solamente di giorno. Non può essere accesa fuori, nei posti sperduti, no, va accesa dentro. Quando arriva la Hanukkah, la festa di Hanukkah, il numero 8, la santità del numero 8, arriviamo a una dimensione superiore, arriviamo a un livello molto più alto, un livello che ci permetterà di illuminare il buio, l'esilio, trasformarlo in santità e ci darà la possibilità di accenderlo all'esterno, nelle strade, nei posti pubblici, nei posti sperduti. Lì accenderemo la Hanukkah, perché la Hanukkah è di 8. Se fosse stata di 7 non avrebbe avuto questa forza. Ci sono altri punti, che adesso non voglio entrare a troppi dettagli, ma ad esempio dice il Talmud, vi dico solamente un ultimo, fino a che ora si può accendere la Hanukkah? Dice il Talmud, fin quando ci sono ancora dei passanti nella strada, cioè la gente ancora è sveglia. E dice il Talmud, e chi sono questi passanti ultimi che rimangono? Dice il Talmud, finché ci sono i piedi in giro dei Talmudoi, Talmudoi è un popolo che viveva in Israele, allora fin quando ci sarà in giro queste persone si può accendere ancora la Hanukkah. Chiede la Hasidut, cosa sono questi Talmudoi? Da quando in poi il Talmudoi è così importante? Risponde la Hasidut, Talmudoi, se noi togliamo le lettere e le mettiamo in un altro ordine, otterremo la parola Moredet, ribello, ribellione. Noi della parola Moredet, Talmudoi, otterremo il concetto di ribellione, poiché la forza della Hanukkah riesce a distruggere anche i ribelli. Anche coloro che sono lontani, che non vogliono avvicinarsi ad Hashem, anche questi vengono illuminati, elevati, rettificati, santificati dalla luce della menorah. La menorah ne aveva 7 di bracci, la Hanukkah ne ha 8 di bracci. Il fatto che c'è il centrale, quello solamente è il Shamash, quello non viene conteggiato. È una cosa in più che noi accendiamo solo per una ragione, per evitare che noi guidiamo dalla luce della Hanukkah. Allora noi cosa facciamo? Accendiamo uno in più aggiuntivo, in modo che se per caso uno ha letto, ha fatto qualcosa, che sia questo una lettura al posto, non con il lume di Hanukkah. Allora noi accendiamo un nono lume solo per tutelarci, per cautelarci, ma non per la mitzvah di Hanukkah. Allora fare la Hanukkah con 8 bracci è un problema perché ci vuole il Shamash. Ma il Shamash non rientra nel conteggio. Per cui la Hanukkah è legata al parametro numero 8, senza nessun dubbio. Uno dei concetti principali della festa di Hanukkah è ricordare il miracolo che Hashem ci ha fatto. Quando noi ricordiamo i miracoli che Hashem ci ha fatto, la sua bontà, la sua santità, e riflettiamo su questi miracoli, questo fa sì che Hashem ce ne vuole fare tanti altri di miracoli. Non a caso, l'ultimo giorno di Hanukkah, al culmine del nostro ringraziamento e apprezzamento dei miracoli che Hashem ci ha fatto, cosa succede? Hashem, l'ultimo giorno di Hanukkah, si dice Zot Hanukkah, questo giorno che voi vedrete i miei miracoli, tanti altri miracoli. Come voi mi avete fatto miracoli, mi avete ringraziato, io ve ne farò tanti altri. C'è scritto nel Deuteronomio, capitolo 8, sul verso 2 e 3, dovrai ricordare tutta la strada che Hashem ti ha fatto, che ti ha trasportato nel deserto per 40 anni, ti ha fatto mangiare, eccetera, eccetera. La Torah dice, devi ricordare i miracoli che Hashem ti ha fatto nel deserto, che ti ha fatto questo, che ti ha fatto quello, tutto quello devi ricordare. Se, allora noi abbiamo il dovere di ricordare per tutte le generazioni successive il bene che Hashem ci ha fatto, allora cosa succede? Hashem vuole farci tanti altri miracoli. Quando noi ci troviamo al giorno di Hanukkah e noi ci troviamo in mezzo a un momento così importante, oggi abbiamo acceso il quinto lume, oggi abbiamo superato siamo passati dall'altra parte, alla luce forte, a una maggioranza di luce, allora questo dobbiamo ricordare che tutto questo noi lo facciamo per ricordare che Hashem ci salva ogni giorno dai leoni, dai lupi che ci vogliono aggredire, che Hashem ci protegge, ed è per questa ragione che Hashem ci ha chiesto di ricordare il miracolo di Hanukkah in modo che lui potrà farcene fare tanti altri miracoli. Allora, il giorno che inizia la festa di Hanukkah è senza dubbio il 25 di Kislev. Il giorno che finisce invece la festa di Hanukkah non capita ogni anno la stessa data. Ci sono alcuni anni che la festa di Hanukkah, che Zot Hanukkah cade il 2 di Tevet, e ci sono alcune case che cadrà il 3 di Tevet. Ovvero, quest'anno abbiamo due giorni di Rosh Chodesh. Infatti Shabbat e Rosh Chodesh, e anche Hanukkah, e Shabbat faremo uscire tre Sefer Torah come Simchat Torah, e domenica è anche Rosh Chodesh. Ebbene, quando il mese di Kislev è abbondante, ce ne sono 13 giorni, automaticamente questo viene chiamato un anno che è pieno, perché il mese di Kislev delle volte è pieno, delle volte non è pieno. Sappiamo che tutti i mesi dell'anno sono fissi, come nei mesi del calendario solare. Allora, gennaio è sempre 31, febbraio, l'unico che varia è febbraio, poi dopo è regolare. Allora, nei mesi ebraici del calendario lunare, il mese di Cheshvan, il mese di Kislev, non sono sempre pieni, non sono sempre vuoti, cambia da anno in anno. Quest'anno il mese di Kislev è pieno, per cui la festa di Hanukkah verrà festeggiata con due giorni di Rosh Chodesh. Ricordiamo anche un'altra cosa molto importante, quest'anno capita Shabbat Hanukkah, e quando capita Shabbat Hanukkah bisogna fare molta allegria, ci sono tre Sefer Torah, bisogna essere molto besimcha, perché abbiamo l'unione di tre feste insieme, di Hanukkah, di Shabbat e insieme tutte e tre abbiamo anche la parasha della settimana. Tolgo il microfono un attimo, prego.
E anche quello di Rosh Chodesh mi sembra di capire che fa più se non gli altri due, no?
Non ho capito.
E oltre a essere Shabbat e essere Hanukkah anche Rosh Chodesh.
Certamente. Questo è Shabbat, Hanukkah e Rosh Chodesh, tutte e tre insieme. Durante Hanukkah ci sono diverse usanze che adesso vi elencherò. C'è un'usanza di studiare più Torah durante Hanukkah, poiché il decreto era quello di non studiare la Torah, allora noi per vendicarci dei nostri nemici studieremo più Torah durante Hanukkah. C'è usanza di studiare gli argomenti relativi a Hanukkah. Ecco perché si usa studiare il trattato di Shabbat, secondo capitolo, dove si parla della storia di Hanukkah. Come voi sapete, ci sono trattati di Talmud su tutte le feste dell'anno, anche su Purim c'è un trattato, ma su Hanukkah non c'è un trattato. La ragione per la quale non c'è un trattato per Hanukkah è dovuta al fatto che quando la famiglia dei Kohanim avevano combattuto e vinto la guerra contro i greci, loro avevano preso il potere ed erano diventati loro dei re, comandavano loro temporaneamente. Poi loro hanno abusato di questo potere che avevano, perché avevano vinto le guerre e loro erano il potere, e hanno dominato per un po' di anni. Ma Hashem ha promesso che il regno sarà sempre dominato e regnato da Davide Melech e suoi figli, e loro si erano presi un attimo il potere in maniera ingiusta. Il Talmud per questo non ha dedicato un trattato di Talmud solo per la festa di Hanukkah, ma la festa viene raccontata e descritta dentro il trattato di Shabbat, a pagina, da pagina 20b in poi. Per cui, si usa studiare di più di Hanukkah, si usa studiare gli argomenti relativi a Hanukkah. Si usa dare più tzedakah di Hanukkah, perché la tzedakah aiuta molto per rettificare l'anima, e abbiamo detto prima che Hanukkah è il giorno che Hashem esegue i decreti di Yom Kippur. Per cui Hanukkah è legata a Rosh Hashanah, abbiamo detto prima, è legata a Yom Kippur, abbiamo appena detto, ed è legata anche a Sukkot e Shemina Atzeret insieme. Praticamente tutte le feste sono rappresentate da Hanukkah, tutte le feste di Tishrei, il primo mese dell'anno. Giocare a Sevivon durante la festa di Hanukkah è un simbolo che ricorda il miracolo di Hanukkah, i bambini che andavano di nascosto a studiare la Torah. Quando arrivavano i greci per controllare, loro tiravano fuori Sevivonim e iniziavano a giocare, dicevano: noi stiamo giocando a Sevivon. Chi gioca a Sevivon per guadagnare dei soldi, questo è un problema. Molti puntano dei soldi e fanno girare la trottola, eccetera. Questo va bene, però fino a un certo punto è meglio evitare i soldi del tutto, o al massimo bisogna fare in modo che siano soldi falsi, ma non stare lì a fare giochi d'azzardo, che non è una cosa molto permessa secondo l'Halakha. Durante Hanukkah le donne hanno preso su di loro un'abitudine di non fare dei lavori fin quando i lumi sono accesi. In modo di differenziare il periodo in cui non si possono utilizzare questi lumi e differenziare il fatto che c'è un dovere anche per loro di accendere questi lumi, allora le donne hanno voluto fare un divieto maggiore anche agli uomini. Siccome il miracolo è iniziato con una donna, allora le donne hanno un valore superiore, le donne hanno voluto e deciso di osservare con molto più rigore la santità dei lumi e di non fare nessun lavoro fin quando i lumi sono accesi. Sappiamo che Yehudit, la figlia del Kohen Gadol, era molto molto bella, e quando il re, lui l'aveva vista, che era così bella, l'aveva desiderata e l'aveva obbligata a incontrarlo. Yehudit con molta saggezza dice: certo, con grande gioia, vieni pure. Lui va da lei e gli prepara un pasto, un'abbondanza, gli fa bere un sacco di latte, latticini anche. A un certo punto lui gli viene sonnolenza, perché l'altro fa venire sonnolenza, e lui si addormenta, e lei, Yehudit, va e taglia la testa al re dei greci. Prende questa testa, la porta di Gerusalemme e fa vedere ai generali greci: guardate Antiochus, guardate i generali, questo è il vostro re, è morto. Dallo spavento i greci abbandonano Israele, se ne vanno via di fretta e furia e ci lasciano a noi per l'ennesima volta. Allora, siccome la salvezza è nata da una donna, le donne hanno scelto, hanno deciso di non fare nessuna azione, non lavare, non stirare, non fare, fin quando i lumi sono accesi, oppure fin quando non è passato il minimo, ma il tempo obbligatorio, che è mezz'ora dall'accensione. Il Ben Ishchai aggiunge da un libro, Shulchan Gavoha, che dice che il primo giorno, il quarto giorno di Hanukkah, le donne non devono fare nessun lavaggio, se qualcuno ha una nonna ebrea forse si può facilitare, nessun lavaggio di vestiti e non cucitura, a meno che questo è il tuo, la tua parnassà. Uno dice, sono sarto, cosa faccio, non cucio per... No, non puoi farne a meno. Allora, risulterebbe da questa halakha del Ben Ishchai che il primo e l'ultimo giorno di Hanukkah sono quelli più importanti, quelli più decisivi, e per questa ragione sono giorni di maggiore simcha, di allegria, di gioia, di Chaimber, eccetera. Prego, chi vuole parlare, prego. Lo shamash è sempre necessario, come mi chiedete qua, per evitare che uno utilizzasse, perché basta che una persona ha le luci spente e lui vede in giro perché ci sono i lumi di Hanukkah, questo è molto grave. Perché quando noi abbiamo lo shamash, abbiamo un lume in più che ci dà la possibilità che se per caso noi utilizziamo i lumi di Hanukkah, noi diciamo che viene questa luce dallo shamash. Nel periodo di Hanukkah non si possono fare dei digiuni facoltativi, liberi, non si può andare in cimitero, a meno che uno si trova nell'anno o una data particolare, il giorno dell'anno, ma bisogna evitare di andare assolutamente durante Hanukkah, che è una cosa che porta tristezza, e Hanukkah bisogna essere allegri. Non si può durante Hanukkah fare neanche un digiuno per un sogno cattivo, anche se quello lì è urgentissimo da fare subito, ma se capita in settimana di Hanukkah non bisogna fare nessun tipo di digiuno. E questo per quanto riguarda alcune regole di Hanukkah. Abbiamo detto che fare un pasto abbondante non è obbligatorio durante Hanukkah, però è obbligatorio mangiare con abbondanza, essere allegri, fare dei lodi per Hashem, per i miracoli che ci ha fatto. Se poi uno fa anche tanti pasti è sempre meglio, ovviamente ricordando il grande miracolo che è successo, ricordando che ci troviamo a ricordare, a ringraziare Hashem per quello che ci ha dato, eccetera, eccetera. Si usa di Hanukkah mangiare sia cibi di latte e sia cibi di olio col fetto dentro. L'olio ovviamente perché non ho trovato la boccetta d'olio, invece il discorso del latte è legato a Yehudit, che lei ha salvato Bene Israele uccidendo il grande imperatore, il generale che, dei greci, che lui si era addormentato bevendo il latte. E noi ricordiamo che grazie al latte viene, diciamo, qualcuno, la gente si addormenta abbastanza, chi più che meno, e la salvezza è venuta grazie proprio al latte, per cui noi mangeremo dei cibi legati al latte durante Hanukkah. Chi mangia i bomboloni perché sono fritti, chi mangiano degli altri cibi fritti, sempre tutto quel giorno di fritto legato a Hanukkah per via dell'olio. Durante la festa di Hanukkah, dentro la Amidah, dentro la Berkat Hamazon, si aggiunge il pezzo di Ara Nesim, i miracoli che Hashem ci ha fatto. In entrambi i due casi, se uno si è dimenticato e non l'ha fatto, non deve tornare indietro. Se uno mette la Berkat Hamazon, non dice Ara Nesim, non deve tornare indietro, e così anche per quanto riguarda la Amidah. Solo che c'è una differenza. C'è un recupero, diciamo, più che differenza. Se uno dimentica di dire Aranissim, può recuperarlo durante la quarta Barakah, quando dice gli Arachaman, dice Arachaman, faccio un miracolo come fanno i nostri patriarchi, e attacca. Per quanto riguarda invece l'Amidah, se uno si dimentica di dire Aranissim, può recuperare dentro l'Okai Netzor, nell'ultimo brano dell'Amidah, gli può dire Hashem faccio i miracoli, come ha fatto il miracolo dei nostri padri, eccetera, eccetera, racconta la storia del miracolo. Andiamo avanti. A proposito, volevo raccontarvi, c'è una famosa Megillah, come c'è la Megillah di Esther, c'è la Megillah Yevanit greca, che è la Megillah di Antiochus. Assomiglia un po' allo stile della Megillah di Esther. E questa Megillah però non si legge durante Hanukkah così come si legge quella di Purim. Perché Esther ha chiesto che si leggesse quella lì, e l'ha scritta col suo pugno. Questo non si sa esattamente chi l'ha scritta, chi l'ha divulgata, chi l'ha fatta, ma c'è questa Megillah di Antiochus, la quale contiene la bellezza di 74 psukim. Vi leggo qua e là qualche cenno di questa Megillah di Antiochus. E fu nel tempo di Antiochus il re dei Greci, un re molto forte, molto potente nel suo regno, e tutti i re ascoltavano. Lui conquistò tanti paesi e tanti re caddero davanti a lui, distrusse i loro grandi castelli e le loro persone prese e le mise in prigione. Dal tempo di Alexandros il re nessuno si è alzato come lui, un altro re. E lui costruì una città, uno stato intero per farlo diventare il suo regno. E questo regno che lui costruì lo chiamò Antiochia, così come il suo nome. E così racconta come è nato in Israele, come ha fatto tutte le sue guerre. Ci sono 74 pesukim, non sono obbligati di leggere perché nessuno li legge, che se uno vuole impararseli, ben venga. Parliamo un attimo a proposito delle domande che mi chiedete qua. Il Tempio si accende sempre prima Hanukkah e poi si fa l'Avdalah. Invece a casa si fa prima l'Avdalah e poi si accende la Hanukkah. La ragione è molto semplice. Mentre al Tempio la gente che si trova lì potrebbe andare via dopo Avdalah, allora si fa Hanukkah per non rischiare di perdere quelle persone, per fare il Pirsum Hanes, ricordare il miracolo di Hanukkah. A casa invece la gente non va via, non c'è rischio di perdere niente, è più giusto fare prima Avdalah, dividere, chiudere lo Shabbat per poter accendere i lumi. A casa faremo prima Avdalah e poi Hanukkah. Al Tempio facciamo prima Hanukkah e poi Avdalah. La festa di Hanukkah si legge il brano della Parasha di Nasò, quasi all'inizio del libro di Bamidbar, e lì si parla della inaugurazione del Mishkan. Quando noi ci avviciniamo alla festa, ci troviamo alla festa di Hanukkah, noi dobbiamo ricordare che ogni giorno noi leggiamo i brani della Parasha di Nasò, dove si parla dei sacrifici che hanno inaugurato il santuario, il Mishkan. Anche lì noi abbiamo inaugurato in questi giorni proprio il santuario grazie alla salvezza che hanno fatto i Maccabiadi, Yohanan Kol Gadol, eccetera. Per cui noi leggeremo nella Parasha di Nasò i brani dell'inaugurazione del Mishkan. Si leggono ogni giorno tre aliyot, tre salite. Mentre lo Shodosh si fanno quattro salite, Chol HaMoed si fanno quattro salite, Hanukkah si fanno tre salite, perché? Perché Hanukkah non ha Musaf, non è un giorno così elevato come Hanukkah, come Rosh Chodesh, come gli altri giorni. Allora, per questa ragione, i giorni che non hanno Musaf si legge in esse tre brani, tre salite. I giorni di Chol HaMoed, del Chodesh, si faranno quattro salite perché c'è Musaf. Poi ci sono i giorni di festa, avremo cinque salite, una in più. Poi abbiamo il giorno di Kippur, che è molto alto, avremo sei salite. Poi avremo il massimo. Shabbat normale, avremo sette salite. Allora, Hanukkah, abbiamo tre salite, ogni giorno si legge il brano di Nasò, uno dei brani che hanno inaugurato il Mishkan, l'ultimo giorno di Hanukkah si leggono tutti gli altri brani insieme. Fino a Zav Hanukkah, questo è Hanukkah. Il Rebbe di Lubavitch dava sempre tanta importanza all'ultimo giorno di Hanukkah. Diceva questo è Zav Hanukkah, questo è importante, questo. Questo è Hanukkah, questo è il culmine, questa è la conclusione, l'insieme di tutto Hanukkah si esprime nell'ultimo giorno Zot Hanukkah. Non a caso il padre di Rivka, la moglie del rabbino che è stata trucidata nel Bet Chabad di Mumbai, ha deciso di essere a Mumbai, in India, per festeggiare Hanukkah. E ho già visto oggi su internet come un gruppo di 20 persone è nato lì per festeggiare, per preparare tutto quanto, proprio lì dove siamo stati colpiti gravemente, sarà lì che noi andremo a festeggiare, a ricordare la nostra identità, che loro possono provare a colpirci a partire del male, ma noi rimarremo in piedi, noi ci rialzeremo più forte di prima, come prima, più di prima. E questo lunedì ci sarà una marcia di tutti gli ebrei di Mumbai, nelle strade di Mumbai, per manifestare la nostra libertà, la nostra religione che non ha nessun limite, anche nei posti più impuri, anche nell'India idolatra, anche lì arriva Israele, arriva la religione e il monoteismo ebraico. Non a caso loro hanno voluto festeggiare questo ricordo della Hanukkah che c'è nel Bet Chabad proprio il giorno ottavo di Hanukkah, questo ottavo giorno che capita proprio 32 giorni dopo l'attentato, come abbiamo detto prima, un giorno molto particolare secondo le date dello Zohar. Allora noi ci auguriamo, che speriamo che tutti quanti riusciranno a illuminare le proprie vite, la propria casa, la propria società con i lumi di Hanukkah, potranno essere illuminati dall'ultimo giorno, il culmine di Hanukkah, Zot Hanukkah, con grandi notizie, e sicuramente, come diceva Zohar, inizierà un grande processo di trasformazione che porterà all'evento Mashiach, Bimerebbe Aminu, Amen.